E quindi siamo arrivati al momento di anche predicare la parola del Signore, e oggi il messaggio è un po' particolare, perché guardando il nostro mondo, guardando la nostra realtà, spesso dico: ma è possibile che noi siamo sempre così bravi a litigare e non siamo capaci di vivere la nostra vita di figli di Dio nella realtà di questa dimensione? E tanto per dirne una, l'altro giorno mi sono messo a leggere le 95 tesi di Lutero e ho detto: ma che c'ha a che fare questa roba qua con la nostra realtà? Ho detto: ma effettivamente, se voi leggete le 95 tesi di Lutero, quelle che secondo alcuni storicamente è quello che ha iniziato la rottura tra protestanti e cattolici, alla fine questo qua è più cattolico romano di tutti i romani che ci sono oggi, perché oggi neanche i cattolici romani ci credono alle cose che contestava Lutero. Adesso la sto dicendo un po' grossa, però se ci guardate bene, in fin dei conti ci accorgiamo che nella storia degli uomini il litigare è la nostra arte preferita. E poi scopriamo dopo che il problema vero si nasconde dietro un discorso teologico, ma il problema vero è orgoglio, potere, denaro e tutte queste belle cose qua che hanno mosso popolazioni contro popolazioni, oltre che, prendiamo dalla Genesi e ci accorgiamo che Caino e Abele hanno una storia difficile che arriva all'omicidio, e tutto questo perché il nostro modo di pregare è diverso e non siamo disposti a cambiare, e quando non siamo disposti a cambiare siamo disposti ad uccidere chi non la pensa come noi. È una storia strana, ma che si ripete continuamente nei secoli, e anche al popolo che si dice cristiano succede questo. È successo 5 secoli fa, ma continua a succedere, perché se noi andiamo a vedere nei dettagli dici: ma scusate, ma di che cosa stiamo parlando? E se ci pensiamo bene, anche le divisioni che ci sono nelle nostre chiese evangeliche, che siamo bravissimi noi a dividerci, ma dov'è la sostanza? Allora, io non voglio criticare nessuno, ma voglio che ognuno di noi si renda conto: noi siamo potenziali Caino e potenziali Gesù. Dobbiamo decidere chi vogliamo essere. A questo punto vi farò un rapido passaggio. Leggendo nella Genesi al capitolo 4, Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello, e Abele divenne pastore di pecore e di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno, e Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno guardò Abele e la sua offerta, ma non guardò Caino e la sua offerta. Ah. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso fu abbattuto, depresso, appesantito, arrabbiato. Caino sente la disapprovazione di Dio, ma non vuole fare quello che sta facendo suo fratello, che ha l'approvazione di Dio. Vi porto subito all'agnello di Dio che ci toglie il peccato del mondo, no? Vi ricordate, in questi giorni abbiamo ricordato la Pasqua, abbiamo ricordato il grido di Giovanni Battista che diceva: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E Abele, che neanche sapeva queste cose, forse gli veniva bene per lavoro, per mestiere, perché faceva il pastore, ma un pastore ci tiene alle sue pecore, e offrirle in sacrificio è qualcosa di particolare. Ebbene, lui, senza rendersene conto probabilmente, stava offrendo qualcosa che Dio gradiva, mentre Caino no. E noi, piuttosto che essere contenti della Dio approva quello che fai e quindi ok, voglio fare come fai tu, piuttosto uccidiamo il fratello, piuttosto infamiamo i servi del Signore che hanno successo, piuttosto andiamo a screditare quelli che hanno successo anche nel regno di Dio. Perché? Perché non siamo disposti a cambiare. E questa cosa è un grande problema dell'umanità. Noi ci troviamo nei secoli che anche quelli che si dicono cristiani hanno commesso crimini in nome di Cristo, con tanta di spada crociata, tutto quello che vi pare, ma Gesù non c'entra niente in tutto questo. E c'entra invece il vecchio Caino, che non vuole cambiare, che non si vuole ravvedere, che non si vuole convertire, che non vuole cambiare attitudine. È una storia vecchia quanto l'uomo, ma è una storia che ce la ritroviamo continuamente nella Bibbia. Vi porterò nel libro dei Proverbi, cercherò di essere rapido, però credo che sia importante che comprendiamo alcune cose che ci aiuteranno a fare delle scelte concrete, perché il capitolo 6 dei Proverbi dice: ci sono delle cose che il Signore odia. E allora al verso 16 dice: l'Eterno odia queste sei cose, anzi sette sono per Lui un abominio, un'abominazione, una roba che proprio non si può sopportare. E allora fa un elenco di cose che Dio non sopporta e che odia. E parla degli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, il cuore che concepisce disegni malvagi, i piedi che sono veloci nel correre nel male, il falso testimone che proferisce menzogne. E come se fosse la cosa più abominevole di tutte, quelli che seminano discordia tra i fratelli.
Wow!
È così terribile? Sì, agli occhi di Dio questa cosa è così terribile. E allora io dico questo per mettermi in discussione me stesso, non sto accusando nessuno, però io credo che sia importante che facciamo un punto della situazione. Siamo disposti o stiamo continuando sulla via di Caino? La via di Caino è scritta nel nostro cuore, che ci piaccia o no, in tutti i conflitti Caino è sopravvissuto e Abele è morto. Quindi, alla buona sostanza, siamo tutti figli di Caino, detta. Non vi piace questa cosa? Non siete molto sorridenti quando vi dico queste cose. Però la verità della nostra umanità è questa. È tremenda. Però, se vi dicessi solo questo, è un dato di fatto. E voi mi dite, ma che mi dici di nuovo? Che utilità ha tutto questo? E allora voglio rincarare la dose. Il capitolo 18 dei Proverbi sempre dice, al verso 19, un fratello offeso è più inespugnabile di una forte città, e le liti tra fratelli sono come le sbarre di una fortezza. Ok, non so se ne ho detto abbastanza, ma effettivamente nelle famiglie dove i legami sono più forti, tra fratelli, e di conseguenza anche nelle comunità, nella chiesa dove ci chiamiamo fratelli, quando cominciamo a litigare diventiamo talmente velenosi, talmente bloccati, dice che le nostre barriere diventano come i catenacci, come le griglie, come sai, come quei cancelli che non si possono muovere, che bloccano il passaggio, che non permettono più la libera circolazione. Questa espressione è forte. Le liti tra fratelli sono come le sbarre di una fortezza. Puoi vedere di là, ma non puoi passare. Puoi vedere i tuoi fratelli, ma non puoi passare. Non puoi avere contatto. Sei separato. Signore, perdona il peccato della separazione e della divisione che direttamente o indirettamente abbiamo generato, perché siamo comunque in questa direzione, figli di Caino. E questa cosa è pesante. Se non ci fosse che è venuto Gesù. Ecco perché è così importante predicare Gesù. Ecco perché è così importante la croce di Cristo. Ecco perché è così importante l'avvento del Dio che ci salva. Yeshua, il Dio che ci salva, quel Dio che ci viene incontro, quel Dio che entra nella nostra realtà se lo facciamo entrare. E allora andiamo nel Vangelo di Giovanni, perché se mi fermavo a quello che vi ho appena detto, sì, ho detto una verità, ma è una verità che già conosciamo, che ci spaventa, che ci fa vergognare, che ci fa stare male, perché io quando penso alle divisioni tra di noi, io sto male, io piango, ma credo che piange anche Gesù, credo che Dio soffra profondamente, perché dice una cosa che odio, che ho in abominio, e chi semina liti tra i fratelli. E sembra che sia lo sport nazionale, tutti contro tutti, non solo in Italia purtroppo. Ma il Vangelo di Giovanni riporta queste parole. Al verso 9 dice: egli, la parola, era la vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, il verbo, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Di nuovo, egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Di nuovo, i figli di Caino. Gesù è venuto in casa sua, in mezzo ai suoi fratelli, e non lo hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, allora, la massa non lo ha ricevuto, gli ebrei in generale non lo hanno ricevuto, è nato in mezzo a loro, era loro fratello, era un figlio di Abramo, era un figlio di Davide, era un fratello al 100%, ma non lo hanno ricevuto. Ma qualcuno l'ha ricevuto. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, alleluia, e qui cambia la storia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Dio ha dato il diritto, ha dato il potere, ha dato la capacità, ha dato gli attributi per essere figlio di Dio. Alleluia. Quindi ecco il vecchio Adamo e il nuovo Adamo. Figlio di Adamo è Caino, il figlio del nuovo Adamo, Gesù Cristo, e tutti quelli che lo hanno ricevuto. Alleluia. E questa verità, abbiamo ricevuto Gesù Cristo nella nostra vita, allora siamo diventati figli di Dio e allora abbiamo ricevuto questa realtà come diritto, come realtà che ci trasforma a immagine e somiglianza di Gesù. È per questo che abbiamo la capacità di amare, di perdonare comunque. E non siamo dei buonisti, ma buoni nel nome del Signore Gesù. Non è che diciamo va tutto bene, no, non va tutto bene. Va bene solo quello che Dio ha messo nella sua parola. Ma io voglio essere come Gesù, capace di amare, perdonare, vincere il male col bene. Questa è la missione che Dio ci ha dato. L'ha messa nel nostro cuore, che siamo qui, che siamo per strada, che siamo in famiglia, che siamo in carcere. Ovunque siamo, lo siamo nel nome del Signore e siamo qui per portare Gesù. E allora questo miracolo che avviene nella nostra vita, alleluia, i suoi fratelli l'hanno rifiutato, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto Dio ha dato il diritto di diventare figli. E allora, se delle volte tu hai qualche dubbio, ricordati chi sei: figlio, figlio del Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, perché hai ricevuto Gesù. Ricevere Gesù nella nostra vita, cioè ricevere il Dio che ci salva. E allora non è più questione di appartenere a quella chiesa anziché a quell'altra, a quel gruppo anziché a quell'altro, all'avere quella dottrina anziché quell'altra, ad avere quella pratica anziché quell'altra. Facciamo il culto alla domenica, lo facciamo il sabato, lo facciamo il venerdì, ma fatelo quando volete, ma amate e servite il Signore. e lasciatevi trasformare nel cuore. Diventate persone che amano e vincono il male col bene. Se no a Gesù non ci assomigliate. Torniamo fuori e tiriamo sempre fuori il vecchio Caino. E allora sorge un problema. Dice, ma com'è possibile? Sei nato di nuovo, sei figlio di Dio. E poi? Torni a fare le cose di prima? Com'è possibile che di nuovo i figli di Dio continuano a litigarsi, a dirsene di tutti i colori, a scomunicarsi, e più, chi più ne ha più ne mette? Com'è possibile questo? Perché di nuovo abbiamo bisogno di educare non solo il nostro spirito che è nato nuovo e Dio l'ha ricostruito, ma dobbiamo educare anche la nostra mente, i nostri sentimenti, le nostre emozioni, le nostre azioni e reazioni per avere un comportamento coerente con Gesù Cristo. Continuamente avremo sfide che ci diranno non lo puoi perdonare. E invece Gesù ha detto tu lo puoi perdonare. A chi dunque crederai? Ogni tanto vi si deve accendere questo ritornello nel cuore, nella testa. A chi decidi di credere? Lo decidi tu. Che tu ne sia consapevole o meno, sei tu che decidi se perdonare, affrontare il male e vincerlo col bene, o se di lasciarci di nuovo seppellire dal male e tornare a essere quello che siamo sempre stati, i figli di Caino. Quindi figli di Caino o figli di Dio? E come fanno i figli di Dio a tornare a essere figli di Caino? È molto semplice. Vi ricordate cosa succede a un albero che è stato innestato? Voi innestate un albero, gli mettete un ramo buono, un ramo santo, un ramo che porta buon frutto. E l'anno dopo vedete che porta delle pesche meravigliose. E l'anno dopo ancora pesche meravigliose. Voi siete generosi perché non volete tagliare. E sotto a questo ramo santo vengono fuori i vecchi rami. I rami della vecchia pianta, della vecchia natura. Se voi siete troppo misericordiosi con la vecchia natura torna fuori e l'anno dopo di pesche ce ne saranno poche e l'anno dopo ancora ce ne saranno ancora meno e poi spariranno completamente perché non avete potato la parte di sotto. Quindi sei nato di nuovo, sei diventato figlio di Dio, è cresciuto in te qualcosa di meraviglioso, hai portato un buon frutto, alleluia. Sì, è vero, questa è la verità. Ma poi, che cosa è successo nella tua vita? Come mai è tornato fuori l'odio, l'invidia, la cattiveria, la malizia, la malvagità, il cattivo parlare? Come mai? Perché non hai potato la parte di sotto. E allora, come si fa a fare questa cosa? Sapete, quando vengono fuori i germogli è facile potare, basta che gli passi la mano e questi germogli nuovi della vecchia natura cadono, ma se li lasciate crescere diventano dei tronchi, diventano degli alberi e dopo non basta la bottosega a tirarli via ed è doloroso riconoscere che abbiamo lavorato tanto tempo per costruire qualcosa che dovrà essere bruciato perché non porterà mai frutto. E molti cristiani hanno vissuto la loro nuova nascita in Cristo, hanno portato un buon frutto per un tempo, poi dimenticandosi della loro vecchia natura l'hanno lasciata crescere. È così che il male ci ha seppellito e questo è successo sia a noi come persone, come individui, e sia alla Chiesa come collettività. E quindi questa riflessione che ve la porto davanti, ve la metto sul cuore, vi chiedo insieme di pregare per il regno di Dio e la sua giustizia, perché possiamo imparare a essere figli di Dio sempre, non solo un'esperienza una volta nella vita. Dio è presente nella vostra vita, io lo so, in ognuno di voi c'è il seme della grazia di Dio, ma se non pulite questi rami che crescono così volentieri vicino alle vostre radici, voi vi troverete seppelliti di cose sbagliate e vi direte: ma com'è possibile? Sono un figlio di Dio, ma io a quello non lo posso perdonare, a quell'altro non lo voglio fare e quell'altra situazione non la voglio risolvere. E questo ci porterà, non dico tanto a perdere la salvezza, che non è questo l'argomento di cui voglio parlare, ma quanto a perdere la gioia dell'essere salvati, a perdere il frutto dell'essere figli di Dio. Perché com'è vero questa parola, a tutti quelli che l'hanno ricevuto Dio ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ecco, questa vecchia pianta è stata potata, è stato innestato Gesù Cristo a quelli che l'hanno ricevuto. Questo è ricevere Gesù Cristo, cioè averlo piantato dentro di noi in maniera che da ora in poi tutto quello che c'è di buono nella mia vita è quello che nasce da Gesù in poi. Ma ricordatevi e non dimenticate che le vostre radici sono sempre la vecchia realtà umana e quindi abbiamo bisogno di stare puliti, di stare potati. Basta semplicemente che gli passate sopra la mano e i germogli sbagliati possono cadere, ma se li lasciate crescere, li lasciate diventare rami duri, legno, dopo non basta passarci con la mano, dovrete usare davvero la sega e lì avremo bisogno spesso dell'intervento di Dio. Nella lettera agli Efesi, al capitolo 4, c'è una parola che ci deve aiutare. Capitolo 4 della lettera agli Efesi, il verso 32, anzi anche prima, al verso 30 dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Ecco, questo avvento dello Spirito Santo nella vostra vita che ha iniziato qualcosa di completamente nuovo nella nostra vita. E dice appunto: sia rimossa da voi ogni amarezza. No? Pensate a questi germogli che buttano fuori sotto, vicino alle vostre radici. Sia rimossa da voi ogni amarezza. Se voi affrontate un'amarezza appena nata, questa amarezza cade subito. Se voi andate vicino a questo rametto che spunta fuori la fogliolina così simpatica, oh, quanto è bella, quanto è verde, no? Dategli un taglio subito. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore, maldicenza e ogni malizia. Siate invece, ecco il frutto di sopra, benigni e misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo Gesù. Quindi c'è una roba vecchia da rimuovere e c'è una roba nuova da far crescere. D'accordo? Siete figli di Dio. Io lo so che siete figli di Dio, ma se volete portare il frutto alla gloria di Dio, bisogna che le cose vecchie siano rimosse e le cose nuove siano messe in bella evidenza. E il regno di Dio possa crescere dentro di noi. Siate invece appunto benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri. E vedete che di nuovo c'è non io da solo, la mia fede con Dio, ma ci sono io, c'è Dio, ma ci sono i miei fratelli. Quindi ci accorgiamo che la nostra palestra di vita è proprio la comunità, è proprio la Chiesa, è proprio l'essere corpo di Cristo. Ma io non voglio rendere conto a nessuno. Puoi fare quello che vuoi, ma se vuoi vivere il regno di Dio è solo insieme agli altri fratelli, perché è lì che si impara a essere benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandoci a vicenda come anche Dio ha perdonato tutti noi in Cristo Gesù. E questa esperienza la viviamo tutti i giorni, perché tutti i giorni che lavoriamo e viviamo insieme facciamo l'esperienza che quello mi dà fastidio, che quello mi è antipatico, che questa cosa non funziona. Proprio per questa ragione ho bisogno di imparare ad amare, perdonare, vincere il male con il bene, perché il male esiste, non è finto, ma io non lo voglio più coltivare, io voglio potarlo. Non lo posso potare negli altri, ma nella mia vita sì. Io non posso potare gli altri, ma voglio potare la mia vita. E allora ecco, per questa ragione dice: sia rimossa da voi ogni amarezza. Sta dicendo: oh Giacomo, svegliati, questa roba la puoi pulire solo tu. E quindi ci incoraggiamo, ci aiutiamo a rimuovere quello che deve essere rimosso, ma a far crescere quello che deve crescere. Ecco, per questa ragione, benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo Gesù. E il fondamento di tutta la nostra vita e di tutta la nostra fede è Gesù Cristo, il Signore. Alleluia. Amen. E quindi in Cristo possiamo. C'era un vecchio canto, diceva: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Adesso non so se i nostri musicisti riescono ad accompagnarci, ma credo che sia importante che noi possiamo cantare questo canto di vittoria, perché Cristo ha già vinto, e questa vittoria è la nostra vittoria in Cristo Gesù. E Dio si aspetta che noi ci crediamo, il che significa che siamo disposti a rimuovere e siamo disposti a far crescere. Rimuovere la sporcizia, rimuovere il peccato, rimuovere amarezza, ira, cruccio, clamore, maldicenza, maldizia, tutta sta roba. Potete essere spietati, dovete essere spietati. Ma che sarà mai una parolina, una critica? Fratelli, non scherzate con la critica, non scherzate con questa roba qua. Questa roba qua, se cresce, vi avvelena e vi uccide, uccide voi e fa sì che il vostro frutto non ci sarà più. Questa cosa non deve succedere, ma invece può esserci un frutto benedetto nella nostra vita, benigni, misericordiosi. Alleluia.